الأجداد.
صفقة تشاو صفقة تشاو صفقة تشاو تشاو تشاو.
فلسطين عربية حرة غبية، القدس إلنا يا أحرار. قتلوا الأبطال قتلوا الأطفال،
صفقة تشاو صفقة تشاو صفقة تشاو تشاو تشاو.
قالوا يا سلام أو يا سلام، لا صفقة بدنا ولا استسلام. قاومنا دفعنا
Buongiorno Palestina, 113esima trasmissione su Radio Wombat. Non possiamo esimerci dal menzionare in questa trasmissione il terremoto che ha interessato Siria, Turchia e che ha fatto un numero altissimo di vittime. E non possiamo esimerci dal far notare che la Siria purtroppo non riceverà nessun aiuto ufficiale a causa dell'embargo ancora in vigore. Annunciamo che da oggi abbiamo nella nostra trasmissione una nuova rubrica. Parafrasando il titolo di un celebre film degli anni Ottanta, l'abbiamo chiamata Urla nel silenzio. Abbiamo voluto darle questo nome per sottolineare il silenzio e ancora peggio la parzialità e le omissioni della stampa mainstream per le iniziative che riguardano la Palestina e segnalare invece quanto viene realizzato in termini di manifestazioni, di eventi, mobilitazioni da parte dei diversi gruppi e associazioni che operano per i diritti dei palestinesi nelle diverse città d'Italia. E questo perché si abbia noi tutti maggiori informazioni, visibilità e diffusione delle nostre reciproche esperienze. Saremo quindi grati ai nostri ascoltatori per le segnalazioni che vorranno darci utilizzando il nostro blog. Ma come possiamo spiegare la questione palestinese? Contrariamente a chi sostiene che si tratta di una situazione difficile e complessa, crediamo invece che la situazione sia riassumibile in breve e con parole semplici e chiare. È quanto farà in questa trasmissione Barbara, presidente dell'Associazione di Amicizia Italo-Palestinese, in un'intervista rilasciata qualche giorno fa a Onda d'Urto. Prima dell'intervista a Barbara ascolteremo Bilal nella sua consueta rubrica Voci dalla Palestina. Tutto questo dopo la rassegna stampa a cura di Marisa e un breve stacco musicale. Buon ascolto!
Iniziamo la rassegna stampa di oggi con Infopal del 4 febbraio. Scontri, feriti e arresti durante l'assalto dell'IDF campo di Akabat Jab a Gerico. All'alba le forze di occupazione israeliane hanno fatto irruzione nel campo profughi di Akabat Jaber a sud di Gerico, con decine di veicoli militari israeliani che hanno preso d'assalto il campo da tutte le direzioni e iniziato a schierare i cecchini e a sparare. 3 palestinesi sono stati arrestati, feriti diversi residenti che le forze di occupazione hanno impedito che fossero trasportati all'ospedale con le ambulanze. Attraverso gli altoparlanti hanno chiesto agli abitanti del quartiere Al-Makaita e alle case adiacenti a quella assediata di andarsene. Gerico è sotto un soffocante assedio per il 7° giorno consecutivo, con il pretesto della ricerca dell'autore di un attacco armato che ha colpito un ristorante di coloni vicino al Mar Morto la scorsa settimana. Sono almeno 40 i palestinesi caduti sotto il fuoco di forze israeliane dall'inizio dell'anno. Continuiamo con contropiano del 2 febbraio. Israele bombarda Gaza e minaccia escalation in Cisgiordania. Le forze armate israeliane hanno lanciato un raid aereo sulla striscia di Gaza. I molteplici attacchi sono seguiti alla notizia che razzi provenienti da Gaza erano caduti vicino agli insediamenti israeliani meridionali. Il corrispondente dalla striscia del Palestine Chronicle ha affermato che i jet israeliani hanno preso di mira con 5 missili una postazione della resistenza nel centro della striscia di Gaza e nel campo di Badr, a sud di Gaza City. L'escalation ha fatto seguito a un appello del nuovo ministro della sicurezza nazionale israeliano, Itamar Ben-Gvir, per una riunione urgente del gabinetto di sicurezza per discutere una risposta ai razzi palestinesi. Il Mid East Monitor ha riferito che un ex assistente alla sicurezza del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha minacciato l'autorità palestinese di un'offensiva militare Defensive Shield 2 anche nella Cisgiordania occupata se non verrà intrapresa alcuna azione per fermare la resistenza palestinese. E Ben Shabbat ha affermato che se Abbas non prenderà misure più energiche contro la resistenza palestinese, l'esercito di occupazione israeliano potrebbe essere costretto a svolgere un'importante operazione militare in Cisgiordania, come ha fatto nel 2002 al culmine della seconda intifada. Articolo di Bocche Scucite pubblicato originariamente su Asia News. Gerusalemme, leader cristiani contro il crescente insensato ciclo di violenze. Un invito alla moderazione per scongiurare un ciclo di violenza sempre più crescente e insensato che rischia di provocare nel futuro prossimo solo dolore e sofferenza. È l'appello annunciato ieri dai patriarchi e capi delle chiese di Gerusalemme davanti all'escalation che dall'inizio dell'anno ha già causato decine di vittime. Nel messaggio, le autorità cristiane parlano di deplorevole situazione in un quadro di proliferazione della violenza che ha portato alla morte ingiustificata in meno di un mese di 32 palestinesi e 7 israeliani. Per i leader cristiani serve un processo politico basato sui principi di giustizia che porti a una pace duratura, cui si deve unire il rispetto della fede religiosa dall'altro, partendo dai luoghi di culto. Il riferimento è ai numerosi episodi di intolleranza delle ultime settimane, dalla camminata del ministro ultraortodosso Ben-Gvir alla spianata delle moschee a Gerusalemme, agli attacchi e alle provocazioni subite dai cristiani stessi. Dalla profanazione del cimitero cristiano sul Monte Sion a inizio anno, fino all'assalto la scorsa settimana di un gruppo di coloni nel quartiere cristiano di Gerusalemme, che ha coinvolto residenti e visitatori stranieri. Nonostante gli appelli alla pace e alla calma, questa mattina si registra una nuova vittima sul fronte palestinese. Secondo il Ministero palestinese della Sanità, si tratta del 26enne Nassim Abu Fuda, ucciso da una pallottola esplosa dall'esercito israeliano a Hebron, mentre il giovane stava guidando nei pressi della tomba dei patriarchi e che lo ha centrato in pieno volto. Di nuovo in Infopal del 4 febbraio. Dopo aver visitato Gaza, diplomatici europei affermano che è ora di porre fine al blocco israeliano di 17 anni. Israele impone un blocco terrestre, marittimo e aereo sulla striscia di Gaza, dove oltre 2 milioni di persone vivono in condizioni terribili e dove hanno subito 4 devastanti guerre israeliane dal 2006. Nella loro prima visita a Gaza nel 2023, diplomatici europei hanno invitato Israele a porre fine al blocco sulla striscia di Gaza, che dura da ben 17 anni. Gaza rimane una priorità per l'UE e i suoi stati membri. La situazione umanitaria è di grande preoccupazione. È giunto il momento di porre fine alla chiusura della striscia, raggiungere la riconciliazione palestinese e il rinnovo della legittimità democratica. L'UE è pronta a sostenere questi processi critici, hanno affermato in un Twitter i diplomatici in missione per l'UE. Infine, un articolo da Bocche Scucite del 3 febbraio. Attivista antisionista ebreo arrestato per aver ricordato come Israele tratta i palestinesi. Jonathan Pollack è stato arrestato venerdì 27 gennaio durante la protesta settimanale nel villaggio palestinese di Beita. L'arresto dell'attivista antisionista potrebbe indicare una significativa intensificazione nella repressione del governo Netanyahu contro coloro che resistono alla colonizzazione israeliana. Pollack ha partecipato alle proteste a Beita che si svolgono ogni venerdì dal maggio 2021, quando i coloni israeliani hanno costruito l'avamposto di Eviatar sulle terre palestinesi appartenenti ai residenti di Beita. Il governo israeliano di estrema destra ha annunciato l'intenzione di prendere provvedimenti per istituire una scuola religiosa ebraica nel sito appunto di Eviatar ed è stato evacuato nel luglio 2021 e che da allora è stato utilizzato dall'esercito israeliano. Pollack è stato per decenni un bersaglio sia dei gruppi di destra che della polizia israeliana a causa del suo esplicito attivismo antisionista e del sostegno alla campagna del BDS. È stato uno dei fondatori di Anarchici contro il Muro nei primi anni 2000, un gruppo popolare che si è schierato al fianco dei palestinesi per protestare contro la costruzione israeliana del muro dell'apartheid sulle terre palestinesi. L'arresto di Pollack arriva proprio ora, quando un nuovo governo di estrema destra è salito al potere, dichiarando esplicitamente la propria intenzione di espandere gli insediamenti e di adottare misure, comprese misure violente, contro coloro che resistono ai loro sforzi di colonizzazione, in particolare i palestinesi. Il ministro della Sicurezza Nazionale, Itamar Ben-Gvir, ha rilasciato dichiarazioni in cui ordina alla polizia di rimuovere la bandiera palestinese dai luoghi pubblici e ha ulteriormente promosso la revoca della cittadinanza e della residenza e persino l'applicazione della pena di morte per i palestinesi ritenuti terroristi. Ha anche espresso sostegno per una potenziale legislazione che tasserebbe il finanziamento estero delle ONG, producendo un impatto diretto sui diritti umani e sulle organizzazioni umanitarie e per le misure da adottare contro gli israeliani visti come traditori per essersi schierati con i palestinesi.
Proseguiamo la trasmissione di oggi con un commento su quanto avviene ogni giorno in Israele e in Palestina, e che viene sistematicamente ignorato o trascurato sia dalla nostra grande stampa che dal dibattito politico. Ce ne parla Bilal nella sua rubrica Voci dalla Palestina.
Buon pomeriggio a tutti. Oggi vi vorrei parlare del concetto di pace che ha in mente il nuovo governo israeliano a guida di Netanyahu e degli estremisti coloni come Ben-Gvir. In un'intervista fatta con la CNN il 1° febbraio, che è stata portata pochissimo su media italiana, Netanyahu ha risposto su una domanda del giornalista che riguarda un'eventuale soluzione pacifica con i palestinesi. Vi leggo qui un comunicato dell'ANSA che porta la risposta di Netanyahu e sentiremo insieme le sue parole e potremo capire le sue intenzioni e che concetto di pace con i palestinesi ha. Comincia il comunicato. Per il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, i colloqui con i palestinesi ci saranno una volta terminato il conflitto arabo-israeliano. Quando il conflitto arabo-israeliano finirà, credo che torneremo da palestinesi e raggiungeremo una pace percorribile con loro, ha dichiarato in un'intervista alla CNN. Netanyahu ha voluto ricordare il successo degli accordi ad Abramo dell'era Trump, che hanno normalizzato le reazioni tra Israele e diversi paesi arabi. Sono andato da loro, sono andato direttamente negli stati arabi e ho forgiato un nuovo concetto di pace, basato su pace per la pace. Ho forgiato 4 storici accordi di pace, gli accordi d'Abramo, il doppio del numero di accordi di pace raggiunti da miei predecessori in 70 anni. Quanto alle concessioni che Israele sarebbe disposta a fare ai territori palestinesi, dice, certamente vorrei che avessero tutti i poteri in cui hanno bisogno per governarsi, ma nessuno dei poteri che possono minacciarci. E questo significa che Israele dovrebbe avere la responsabilità assoluta della sicurezza. Come abbiamo sentito insieme, Netanyahu ha un concetto di pace storto, miope, vuole solo buttare fumo negli occhi del mondo. Un concetto di pace tagliato e cucito su misura sua, sulla sua visione storta, egoista, in fondo imperialista. Parla di una dominazione e non parla di pace. E lo considera un concetto realizzabile. Secondo me si è messo a nudo da solo e potete sentire con le vostre orecchie con quale personaggio noi palestinesi abbiamo a che fare. Netanyahu vorrebbe porre la sua soluzione, come hanno fatto d'altronde tutti gli altri governi israeliani. Si riempiono la bocca con la parola pace e frattempo cambiano la situazione su territori occupati. Cacciano famiglie da Gerusalemme, costruiscono muri, confiscano terreni agricoli e rendono palestinesi sempre più poveri e bisognosi, distruggono ospedali e scuole e poi vogliono discutere di pace. Ciò che vogliono governi israeliani, in particolare quest'ultimo, è di sconfiggere il popolo palestinese e poi porre le loro condizioni. Quali sono le loro condizioni allora? Secondo me vogliono continuare a dominare la vita di tutti i palestinesi, controllando ogni risorsa possibile di acqua, terreni coltivati, vie di comunicazioni, e tenere palestinesi chiusi in ghetti staccati uno dall'altro, un grande carcere a cielo aperto, chiudendo cancelli quando vogliono e li aprono quando vogliono, un modello Gaza insomma, spingendo palestinesi a scappare o a uccidersi o a farsi saltare in aria. Netanyahu parla in questa intervista di pace con gli arabi. Notate che lui non pronuncia mai la parola palestinesi, lui non ci vede. Non ci considera all'altezza come soci per far la pace e convivere col suo popolo a fianco. Lui vorrebbe fare la pace con l'Arabia Saudita, col Bahrain, con gli Emirati Arabi e poi si dimentica che la terra che occupa è una terra palestinese. Si dimentica che il popolo che gli vive a fianco è il popolo palestinese, che gode tra l'altro di un'enorme solidarietà dai suoi fratelli popoli arabi e da tanti altri popoli liberi dal dominio imperialista nel mondo solo perché la causa palestinese è una causa giusta. I mondiali del Qatar sono stati la prova del 9, che hanno dimostrato che senza accordi con palestinesi e senza la cessazione dell'occupazione, lo Stato di Israele e il popolo israeliano sarà sempre non accettato e non voluto dai popoli arabi. Netanyahu vuole fare gli accordi di pace con stati lontani, vuole convincerci che un concetto nuovo di pace, come dice lui stesso, scambiare pace con la pace, cancellando così gli accordi di pace di Oslo, già uccisi e sepolti secondo me, che si basavano su un concetto diverso, pace in cambio di terra e autonomia per i palestinesi. Netanyahu vuole convincerci che il rapporto tra occupato e occupante possono essere risolti facilmente, come facendo la pace con l'Arabia Saudita, con gli Emirati, così può raccontare al mondo che la pace è stata fatta, ma l'occupato, i palestinesi, sono stati schiacciati. Insomma, il progetto del governo Netanyahu è chiaro se lo vorremmo davvero vedere e la conseguenza è certamente prevista. Ci sarà una violenza nei territori occupati che causerà danni sia ai palestinesi in gran parte che al popolo israeliano stesso. Ma il responsabile di tutto questo è chiaro, è il governo d'estrema destra.
riprendiamo la trasmissione di Buongiorno Palestina su Radio Wombat rispondendo ad una domanda che spesso ci viene rivolta, cioè di spiegare in modo semplice una situazione come quella palestinese che molti dicono intricata. La spiega Barbara, presidente dell'Associazione di Amicizia Italo-Palestinese, in un'intervista rilasciata qualche giorno fa a Radio Onda d'Urto. Ecco cosa ha detto Barbara.
Barbara Gagliardi, intanto un saluto a te, Barbara.
Grazie per l'invito e un saluto a tutti gli ascoltatori.
Allora, Barbara Gagliardi fa parte dell'Associazione Amicizia Italo-Palestinese, ma anche del Comitato per non dimenticare Sabra e Shatila. E ci siamo sentiti un po' in obbligo di chiamare Barbara per fare un po' il quadro della situazione in terra di Israele, ma anche nei campi profughi in Libano, perché stanno avvenendo dei fatti molto gravi in questi giorni, probabilmente anche un po' offuscati purtroppo dai mass media a causa di eventi che vengono reputati nell'agenda setting eventualmente più importanti, come la guerra in Ucraina o adesso il caso Cospito, però ovviamente anche in questo caso solo sull'aspetto, come si può dire, di ordine pubblico e non sulle motivazioni della sua lotta, e per cui dobbiamo un po' combattere contro i media mainstream per mantenere accesi i riflettori su una situazione che è molto grave. Allora, oltre al problema mass mediatico, per quanto riguarda il popolo palestinese c'è anche, secondo me, molta disinformazione, perché non tutti sanno che c'è anche una problematica di apartheid vera e propria, anche se alcuni, diciamo, luminari si appellano a delle definizioni di apartheid che secondo loro non si ritaglierebbero alla situazione dei palestinesi di passaporti israeliani in terra di Israele, ma c'è secondo noi invece un problema di apartheid, ne parleremo con Barbara. Poi c'è il problema dei territori occupati e c'è il problema dei campi profughi, quindi la problematica palestinese è molto variegata e spesso si tende a convogliarli in un unico calderone, e spesso un calderone stereotipato. Allora, intanto, Barbara, diamo proprio a grandissime linee questo scenario, come vivono queste persone, perché anche con questo nuovo governo, diciamo, con l'accelerazione che c'è stata nell'identificazione, con tutto che in teoria sarebbe un governo, uno Stato laico tra popolo ebraico, religione ebraica e Stato, con i governi di ultradestra la situazione si è un po' aggravata. Com'è la situazione a livello generale?
Allora, la situazione oggi in Palestina è estremamente grave. È sì aggravata dal nuovo governo, ma secondo me nemmeno più di tanto. Cioè, la politica israeliana, da quando è nato lo Stato di Israele, per quanto riguarda la questione palestinese, si attiene a una linea ben precisa, che è quella del colonialismo di insediamento, cioè di ottenere la terra senza la popolazione nativa, e quindi utilizzando le metodologie adatte al periodo storico. Dalla nascita di Israele ad oggi tutte le operazioni fatte dai vari governi israeliani che si sono succeduti sono state volte a far scomparire i palestinesi. Nel 48, 47, 48 era possibile in modo più semplice, insomma, fare anche delle uccisioni di massa, perché c'era meno presenza dei media e comunque anche il periodo successivo alla guerra le giustificava un po' di più. Oggi questa cosa non è più accettata, non è più socialmente e moralmente accettata, quindi non si fanno più le uccisioni di massa, ma si fanno le uccisioni mirate e diluite nel tempo. Cioè, pensate che oggi è il 31 di gennaio e sono già stati uccisi all'incirca 30 palestinesi, quindi uno al giorno, però proprio perché è uno al giorno non fa notizia.
Ma il modello di conquista mi ricorda molto quello contro i nativi americani da parte delle varie ondate di dominatori anglosassoni, francesi e quant'altro verso il West.
È esattamente lo stesso. Il disegno, il modello di colonialismo che viene applicato dal governo israeliano in Palestina è lo stesso che è stato applicato in America e è molto simile a quello che viene portato avanti, che è stato portato avanti in Australia. E quindi appunto l'obiettivo è quello di avere la terra senza la popolazione. Oggi, non potendo più fare termini di massa, la logica è quella di applicare politiche che portino, che rendano impossibile la vita ai palestinesi in modo da convincerli ad andarsene. E ora, con i palestinesi questo giochino è molto complesso, perché i palestinesi sono affezionati alla loro terra, alle loro origini, e quindi nonostante le condizioni siano già invivibili, perché le condizioni che adesso presenti nei territori occupati, per uno di noi abituato alla nostra vita quotidiana, sarebbero insopportabili. Io ho sempre pensato che uno di noi trasferito lì reggerebbe sia no 3 giorni, perché le leggi israeliane che riguardano i palestinesi sono leggi di apartheid, è l'unica definizione che si può applicare a quella tipologia di leggi, e sono proprio chiamate leggi dell'apartheid, sono circa 200, che addirittura disciplinano la tipologia di piante che si possono coltivare nel proprio giardino per quanto riguarda i palestinesi. Quindi questa, ecco, è una minuzia, pensiamo a tutto il resto.
Israele viene sempre indicato come una testa di ponte delle democrazie occidentali in terra di dittature, e una democrazia, se vuole essere tale, in teoria dovrebbe dare a tutti, soprattutto in una società sempre più legata all'informazione, quindi alle conoscenze, dovrebbe dare a tutti la possibilità di perseguire un percorso di istruzione esattamente come gli altri, quindi palestinesi, arabi, qui non conta neanche la religione, cioè anche qui c'è spesso una sovrapposizione tra palestinese e musulmano, in realtà possono essere di molte religioni, comunque sono di etnia araba, e quindi in teoria come i loro compagni sempre di passaporto israeliano potrebbero o dovrebbero seguire gli stessi percorsi di istruzione, di educazione, per poter ambire a delle posizioni diciamo confacenti alle loro aspirazioni e quindi a status socio-economici soddisfacenti per loro, sia per il percorso di studi sia per le aspirazioni anche personali. È così che avviene in terra di Israele agli arabi di passaporto israeliano?
No, di fatto non è così. Israele è molto sottile nell'applicare questo tipo di politiche, perché una delle cose fondamentali da tenere presente è che in Israele c'è una distinzione netta fra cittadinanza e nazionalità. Quindi Israele è ad oggi lo Stato degli ebrei, così definito dalla modifica alla legge fondamentale dello Stato, che è il corrispondente della nostra Costituzione. E è diverso avere la cittadinanza israeliana dall'avere la nazionalità israeliana. La cittadinanza israeliana si può acquisire, e così come l'hanno acquisita i palestinesi che vivono in Israele, i palestinesi del 48 che erano rimasti lì dopo l'occupazione, la prima ondata di occupazione, e i loro discendenti, la nazionalità israeliana si ha soltanto di sangue, quindi per i palestinesi è chiaramente impossibile da ottenere. Giocando su questa sottile differenza, Israele si vende come democrazia, unica democrazia del Medio Oriente, perché tratta allo stesso modo non tutti i suoi cittadini, ma tutti coloro che sono di nazionalità, non di cittadinanza. Perché i palestinesi sono ovviamente esclusi, però vi renderete conto che è un giochino lessicale estremamente sottile.
Sì, c'è una sovrapposizione tra elementi religiosi e elementi laici, quindi se uno può essere ebreo soltanto per linea di sangue, chiaramente mai poi mai io avrò gli stessi diritti di quello della porta accanto, che è di etnia araba.
Esatto. E poi sulla carta Israele garantisce ai cittadini israeliani anche di etnia araba in Israele gli stessi diritti, e anzi sostiene che il fatto di avere scuole separate fino all'università, perché in Israele le scuole sono hanno percorsi separati fino all'ingresso all'università, poi all'università si unificano e quindi tutti frequentano le stesse università, però a partire dalla scuola dell'infanzia fino alle superiori le scuole sono diverse, e sono diverse a detta dichiarazione dei vari ministri dell'istruzione israeliana per garantire un percorso di studi adeguato alle varie componenti della popolazione di Israele. Quindi è giusto che i palestinesi piuttosto che i drusi abbiano delle scuole separate, perché così si può garantire la specificità della loro cultura. Allora, per quanto io come principio generale non ami le classi ghetto e ritenga che la multiculturalità sia un valore aggiunto, però è una mia opinione, rimane il fatto che questa comunque rimane una dichiarazione solo sulla carta, perché le scuole sono separate, ok? Le scuole per gli ebrei religiosi o laici che siano hanno molti più finanziamenti rispetto alle altre, hanno strutture migliori, hanno un personale docente di livello più alto. Ciò che in più penalizza le scuole non ebree, non per ebrei religiosi o israeliani laici, ma per gli altri, è la questione della lingua. Nei punteggi, nelle valutazioni, viene dato un valore molto alto alla conoscenza della lingua ebraica, un valore che poi si spende quando si fanno gli esami d'ammissione all'università. Per i palestinesi è chiaro che la conoscenza della lingua ebraica, che è una seconda lingua, è minore rispetto a quella dei ragazzini israeliani, quindi le loro valutazioni in questa materia rimarranno sempre più basse, e questo li penalizza poi nell'accesso all'università. In più i curricula delle scuole, di tutte le scuole israeliane, sono decisi dal Ministero dell'Istruzione, quindi il curriculum è lo stesso. Cioè, nelle scuole arabe, che potrebbe avere un senso dire le faccio separate perché approfondiscono la loro storia, in realtà non viene fatta la storia della Palestina, anzi è vietato parlare di Nakba, parlare di quella che noi chiamiamo occupazione, ma che chiaramente gli israeliani non possono chiamare occupazione. Quindi la storia è la stessa, è la storia della dominazione israeliana, la storia del successo, la storia degli israeliani che hanno fatto fiorire il deserto.
Io vorrei dare anche un po' di indicazione, adesso non ci fermiamo ai titoli, ma posso assicurare a tutti i docenti che ci ascoltano che c'è una vasta letteratura, anche abbastanza recente, che analizzano proprio i programmi scolastici e come vengono trattate tutte le terminologie legate al popolo palestinese, al territorio palestinese, alle ricorrenze e anche all'etnia araba palestinese intera di Israele o di Palestina a seconda. Quindi diciamo che Israele si comporta sulla carta in un modo, si autodefinisce democrazia, ma poi tra lacci e lacciuoli, come si suol dire, i bastoni tra le ruote sono innumerevoli, e per cui è soltanto, come dicevi tu, sulla carta. E poi un conto che proporre dei diritti da un punto di forza e quindi concederli in maniera magnanima è un conto e che vengano decisi insieme di comune accordo. Allora a quel punto, come dicevi tu, la scuola dovrebbe affrontare anche la storia della terra di Palestina, la storia del popolo palestinese accanto a quella dei loro cosiddetti compagni ebrei israeliani. Ma tutto ciò viene fatto dall'alto invece.
Sì, viene fatto dall'alto e pensiamo anche a una cosa banale, come la letteratura nelle scuole palestinesi non viene insegnata la letteratura araba, cioè mentre potenzialmente nel curriculum delle scuole israeliane c'è la possibilità di studiare Mahmoud Darwish, che è il maggiore esponente della letteratura palestinese, anche se poi difficilmente viene fatto studiare, in quelle palestinesi è proprio vietato, quindi non si può studiare Mahmoud Darwish, così come poi realmente nelle città miste, soprattutto nei luoghi di lavoro, è vietato parlare arabo, si può essere licenziati perché si parla arabo. E tutto questo fa sì che si riconfermi il fatto che i palestinesi hanno sì un passaporto israeliano, quindi rispetto ai loro compatrioti che vivono nei territori occupati, che non hanno nemmeno il passaporto e quindi hanno maggiori difficoltà di spostamento, di movimento, e quindi sì, stanno poi alla fine meglio, per quanto si possa star meglio sotto occupazione, però sono sempre cittadini di serie B.
Benissimo, allora Barbara, adesso abbiamo parlato di chi tra virgolette sta meno peggio, abbiamo poi i territori occupati, passiamo diciamo all'aspetto più di sofferenza che riguarda anche in questo caso i bambini, i ragazzi che vorrebbero studiare, parliamo di campi profughi, in particolare in Libano. Voi ogni anno, e per fortuna quest'anno è stato possibile, quest'anno intendo dire 2022, andare a Sabra e Shatila o comunque nei campi profughi del Libano e avete analizzato un po' la situazione, com'è adesso la situazione in quei territori?
La situazione allora io la prima volta che ci sono andata, che era insomma 2014, pensavo che peggio di quello che io avevo visto in quel momento non ci fosse un peggio. In realtà adesso è peggio perché si sono sommati degli eventi. Allora, uno è stato siano stati ridotti i fondi all'URWA. L'URWA è l'agenzia delle Nazioni Unite che si occupa dei profughi palestinesi. L'URWA ha uno status giuridico particolare perché non è l'UNHCR, che è l'agenzia ONU per i rifugiati, a cui ogni Stato è obbligato a dare una quota ben precisa di finanziamento annuale. L'URWA, essendo nata appositamente per i profughi palestinesi ed essendo nata con una natura transitoria, perché la questione dei profughi doveva e dovrebbe essere transitoria e a un certo punto arrivare a una fine, ma essendo passati un po' 100 anni, il contributo che gli stati danno all'URWA è volontario, è su base volontaria, quanto vogliono, quando vogliono. Gli Stati Uniti, a seguito dell'ammissione della Palestina all'ONU come paese osservatore, ha tagliato i fondi all'URWA e altri paesi hanno colto l'occasione per seguirli a ruota e smettere di dare questi finanziamenti. Ora, nei campi profughi palestinesi in Libano, l'istruzione e la sanità sono fornite essenzialmente dall'URWA, quindi non essendoci fondi, non ci sono soldi per pagare gli insegnanti, non ci sono soldi per mantenere le scuole. E a questo si è aggiunto la crisi socio-economica che ha colpito il Libano e l'enorme inflazione che c'è, quindi i soldi anche quando arrivano valgono molto meno, quindi con la stessa quantità di fondi si fanno molte meno cose. Quindi adesso ci sono classi, cioè fanno i turni a scuola, perché poi ci sono anche bambini siriani, palestinesi siriani o siriani puri che sono arrivati dalla Siria a seguito della guerra. Quindi le classi sono nella stessa classe si alternano gruppi di bambini, quindi come ai nostri tempi quando si facevano i doppi turni o i tripli turni. Gli insegnanti non sempre vengono pagati. Chiaramente in queste condizioni gli insegnanti che hanno più carte da giocarsi se hanno trovato un altro lavoro se ne sono andati. Ogni anno inizia l'anno scolastico senza sapere per quanto tempo si potrà andare avanti, per quanto tempo si potrà continuare ad insegnare senza aver mai la garanzia che si arrivi in fondo, e questo per il mondo della scuola è uno dei drammi più grandi, cioè il non avere la garanzia della continuità, perché non permette di fare dei programmi con serenità, di svolgerli con serenità, perché si vive sempre in emergenza. È difficile avere libri, è difficile trovare il materiale didattico per i bambini, e chiaramente qui stiamo parlando di classi di bambini piccoli, perché poi quando si cresce si va verso le superiori, e parliamo poi dell'università, e si arriva veramente al disastro, perché in Libano non esiste stato sociale per i libanesi, quindi figuriamoci se esiste per i palestinesi. Le università si pagano, i palestinesi difficilmente hanno soldi per potersi pagare un'istruzione superiore o ancora di più un'università. E non solo, anche qualora con borse di studio o finanziamenti particolari riuscissero ad accedere a una facoltà universitaria, non è detto che una volta conseguita la laurea possano poi esercitare la professione, perché in Libano sono oltre 60 le professioni vietate ai palestinesi, quindi un palestinese può fare medicina, laurearsi in medicina, non potrà mai fare il medico in Libano, nonostante ci sia carenza di medici.
Io sapevo appunto di difficoltà legate a questa apartheid di fatto in Israele, sapevo c'erano grosse difficoltà anche perché la percentuale è molto alta rispetto al resto della popolazione in Libano, ma non sapevo di queste barriere così castranti per chi ha studiato. Quindi sono barriere che sono aumentate negli ultimi anni, o la situazione in Libano prima forse era leggermente più favorevole?
No. Allora, per le professioni qualificanti è sempre stata così. Era più semplice per i lavori di manovalanza, perché prima, quando la situazione economica in Libano comunque era sostanzialmente tranquilla, funzionava un po' come funziona in ogni paese, cioè per ogni imprenditore, se io trovo uno che mi lavora meno, lo assumo, indipendentemente da chi è. E quindi in Libano era uguale, si trovava lavoro come bracciante, operaio, muratore. Adesso con la crisi economica che ha messo in ginocchio anche i libanesi, che erano in una situazione economica medio-bassa, i palestinesi sono davvero gli ultimi e sono visti, se lavorano, come quelli che tolgono il lavoro ai libanesi. Quindi per le posizioni più basse è sicuramente peggiorata la situazione. Molti che facevano i braccianti, i lavoranti a giornata, adesso non trovano più da lavorare, anche perché il Libano ha inasprito le pene per coloro che vengono scoperti ad avere lavoratori in nero. E chiaramente i palestinesi che per lavorare devono rispettare determinate quote, che è un meccanismo peggiore di quello delle quote che abbiamo noi in Italia, loro quasi sempre lavorano in nero, è obbligatorio. Quindi, avendo inasprito le pene, la situazione economica è peggiorata, i palestinesi non trovano più lavoro. Per quanto riguarda le posizioni invece alte, No, è proprio quella è legge del governo libanese, più o meno è stata la stessa, perché il Libano, avendo un sistema politico che si basa sulla divisione delle cariche più importanti in base alle componenti religiose, non può assolutamente permettersi di dare la cittadinanza ai palestinesi, perché gli farebbe saltare tutta la ripartizione attuale sulla base delle componenti religiose, per non
parlare anche se numericamente, adesso non so il numero preciso, ma è una porzione consistente rispetto al resto della popolazione.
Sì, il problema è che sono tutti sunniti, quindi alla fine se loro gli danno la cittadinanza gli si sposta il numero dei sunniti, e questo gli altera tutte le ripartizioni interne delle cariche politiche, del sindacato, delle camere di commercio, insomma tutte quelle che sono le posizioni di comando. Per evitare questo addirittura il Libano ha smesso di fare censimenti, non fa più censimenti da non mi ricordo quanti anni, perché è estremamente delicata la composizione in Libano, e qualunque spostamento potrebbe portare a ulteriori problemi, se mai ce ne fosse bisogno, nella gestione della situazione complessiva.
Allora Barbara, ti ringraziamo moltissimo a nome di tutti gli ascoltatori, non solo di Scuola Resistente, ma in generale di Radio Onda d'Urto, perché credo che abbiamo dato una serie di scenari e una varietà di informazioni tale per cui adesso possiamo guardare a quel pezzo di territorio con occhi un po' più consapevoli di quello che sta avvenendo, perché da quello che mi dici è un quadro a tinte fosche che sta lanciando un'ipoteca grande come un palazzo rispetto al futuro dei bambini, dei ragazzi e dei giovani palestinesi, nel senso che a questo punto, non potendo accedere neanche a un'istruzione di qualità, non possono neanche avere delle carte in mano per poter aspirare ad andare in un altro paese, per poter svolgere una professione, per sopravvivere, fermo restando che è un loro diritto rimanere sul loro territorio e che vengano garantiti i loro diritti. Tu vedi, adesso per concludere, un cambiamento rispetto anche al quadro politico e geopolitico generale, un certo ravvicinamento per esempio dell'Italia agli Stati Uniti, un rinvigorimento della NATO, insomma, un ruolo da protagonista appunto di Israele anche in campo militare e degli Stati Uniti, che diciamo in qualche modo sta sempre dietro alle quinte, ma noi stiamo in mezzo a pagarne le conseguenze. Vedi qualche spiraglio positivo o andiamo, diciamo, verso uno scenario incandescente in Medio Oriente?
Purtroppo io non vedo segnali positivi e non voglio essere minimamente catastrofista. Facendo un'analisi di quello che si percepisce ad oggi, purtroppo però io non vedo miglioramenti. Quello che bisogna tenere presente, mi ricollego a quello che dicevo inizialmente, è che è da prima del 48, cioè prima della nascita di Israele, che i sionisti hanno messo in campo tutto ciò che è in loro potere per liberarsi della popolazione palestinese, e ad oggi la popolazione palestinese è circa il 50% della popolazione di Israele, cioè siamo tacca tacca. Quindi con questo voglio dire che Israele ha perso. Ad oggi Israele sta perdendo, non è riuscita ad ottenere nessun tipo di vittoria per raggiungere l'obiettivo che si è posta. Quindi, come dicono i palestinesi, di occupazioni ne abbiamo vinte tante, ne abbiamo superate tante, supereremo anche questa. Non so con che tempi, ma sono sicura che a un certo punto le cose cambieranno.
Quindi la battaglia demografica in qualche modo è stata persa, e quindi si tratterà soltanto di gestire l'ordine pubblico in futuro, praticamente.
e a un certo punto gli equilibri geopolitici sono in continuo movimento, quindi sicuramente adesso con il governo che c'è la situazione nell'immediato è peggiorata e continuerà a peggiorare, ma non so nemmeno per quanto tempo sia sostenibile questo tipo di governo in Israele, perché nel momento in cui vengono fatte dichiarazioni in cui si ventila l'approvazione di una legge per cui i medici possono rifiutarsi di curare coloro che vanno contro le convinzioni religiose del medico stesso, e questo non va a colpire in modo particolare i palestinesi, ma va a colpire in modo particolare altri israeliani portatori di altre specificità. E mi riferisco in modo particolare agli omosessuali, perché questa è un'altra delle grosse battaglie che sta portando avanti il nuovo governo israeliano, e questo tipo di atteggiamento sta indisponendo anche le forze statunitensi che mediamente appoggiano Israele. Quindi è una partita, è un momento sicuramente molto delicato, perché Israele è nella posizione in cui è, perché agli Stati Uniti fa comodo che Israele sia in questa posizione. Quindi
intanto Barbara, noi dobbiamo concludere questo scenario veramente a tinte fosche, però diamo anche uno spiraglio per quanto riguarda le possibilità di far sentire una voce. Oggi pomeriggio, se non sbaglio, c'è un presidio a Roma alle 17 di fronte all'ambasciata israeliana.
Credo di sì, però io essendo di Firenze non ho proprio ben chiara il calendario romano. Ecco.
Quindi ci sono comunque attività di, appunto, di presidio, ci sono attività che noi possiamo portare in classe, come quella di spiegare la storia, un pezzo di storia che ci riguarda molto da vicino, parlare di apartheid, parlare di una democrazia a metà, che è appunto quella israeliana, perché non garantisce a tutti il diritto allo studio, per non parlare del diritto ad avere una vita economicamente e culturalmente soddisfacente per chi intraprende per esempio l'università. Abbiamo parlato di apartheid, di percorsi di studi, di curricula, e ci sarebbe tant'altro da dire, ma intanto ti ringraziamo moltissimo Barbara. Se poi ci saranno in futuro delle novità, magari dei dati che riguardano l'educazione e l'università, potremo ritornare sull'argomento per mantenere sempre calda l'attenzione su questo pezzo di Medio Oriente che purtroppo viene spesso travisato dai media mainstream.
Vi ringrazio ancora per l'invito e per lo spazio che avete dedicato alla questione. Grazie.
Grazie Barbara, a presto.
Riprendiamo ora la trasmissione di Buongiorno Palestina su Radio Wombat con la nuova rubrica annunciata all'inizio, Urla nel silenzio, a cura di Marisa.
Con Urla nel silenzio apriamo, a partire da questa trasmissione, un nuovo spazio di informazione sulle iniziative culturali, manifestazioni, presidi e altro organizzate sul territorio nazionale a favore della causa palestinese. Dopo Torino e Milano, la campagna Apartheid in Palestina, il testimone di una staffetta idealmente partita da Firenze lo scorso settembre dalla rete Firenze per la Palestina, è preso da Napoli, dove 8 cartelloni giganti informano passanti e automobilisti sulla realtà, sottaciuta dai media e nascosta dalla politica, della feroce apartheid perdurante nella Palestina. I cartelloni sono una rielaborazione di quelli più piccoli e illuminati di Torino, dove sono state esposte le fermate degli autobus, poi trasformati in 4 quadranti unitari, su cui era suddiviso il medesimo messaggio, trasportati su un camion vela, prima nella città di Torino e poi in quella di Milano. Il messaggio: l'apartheid finite in Sudafrica perdura dal 1948 ad oggi in Israele e Palestina. L'obiettivo della campagna è illuminare nelle coscienze e nel dibattito cittadino questo sanguinante e vergognoso capitolo della nostra realtà internazionale, che spesso vede il nostro paese e pezzi di istituzioni locali complici attivi del reato internazionale di apartheid. Manifestazione dal titolo "Facciamo sentire la nostra voce", tenutasi il 6 febbraio a Reggio Emilia per dire no all'accordo Iran-Mekorot, che rappresenta l'idro-apartheid in Palestina. La volontà di scendere in piazza per manifestare è nata dal fatto che il 10 gennaio 2023 Iran Spa, la multi-utility italiana del nord-ovest, e Mekorot, la compagnia idrica nazionale di Israele, hanno siglato un protocollo d'intesa per lo sviluppo e la condivisione delle rispettive conoscenze industriali nel settore idrico. Human Rights Watch e Amnesty International hanno documentato come Israele eserciti un controllo totale sulle risorse idriche palestinesi, con conseguente appropriazione e prelievo di acqua palestinese, sottolineando come le politiche idriche israeliane siano uno strumento di espulsione, impediscono lo sviluppo e costringono le popolazioni palestinesi a lasciare le proprie terre. La Mekorot attua una sistematica discriminazione nelle forniture di acqua alla popolazione palestinese, costretta a comprare la propria acqua dalla ditta israeliana a prezzi decisi da Israele. Riduce regolarmente le forniture idriche ai palestinesi fino al 50% a favore delle colonie illegali e dell'agricoltura intensiva israeliana, creando quello che Al-Haq chiama apartheid dell'acqua. L'amministrazione israeliana non solo non concede la realizzazione di pozzi palestinesi su suolo palestinese, ma continua a smantellare le poche infrastrutture idriche palestinesi, assetando villaggi interi a favore del business Mekorot. A Trieste, il 10 febbraio, l'associazione Tina Modotti ha organizzato la proiezione del film Jenin Jenin, un documentario che denuncia attraverso i racconti dei testimoni i crimini e il massacro commessi dall'esercito israeliano nel campo profughi di Jenin nell'aprile del 2002. In ultimo, poniamo alla vostra attenzione un viaggio di formazione e conoscenza in Palestina organizzato da Ponti e Non Muri dal 5 al 12 aprile 2023. Un viaggio di una settimana nelle principali città e villaggi della Palestina, da Gerusalemme ad Hebron, passando per Betlemme, Battir, Attuani, fino ai campi profughi di Deish, Shufat e Aida e alla Valle del Giordano. Incontri di tante voci diverse, di giornalisti, ricercatori, volontari, ascoltando le testimonianze, storie di vita e di umanità di tanti palestinesi che ogni giorno resistono all'occupazione, alla demolizione delle proprie case e all'espropriazione della terra. Per iscrizioni e info, un ponte per Betlemme, @gmail.com. Alla prossima trasmissione per ulteriori aggiornamenti. Inshallah. خطواتها على تراب فلسطين وكانت ضحكتها تغطي سماء فلسطين كانت سارة
خطواتها على تراب فلسطين، وكانت ضحكتها تغطي سماء فلسطين. غفلها القناص بطلقة في الرأس، في رأس سارة الصغير. غفلها القناص بطلقة في الرأس، في رأس سارة الصغير.
Nel corso della trasmissione di oggi, per la rassegna musicale, avete ascoltato Amal Hayati, Yasmin Aramia, Umm Kulthum in Aleph Live at Olympia. A seguire Milagro Acustico nella canzone Noto. E poi Palestinian Dabke e per finire Rimbanna in Sara. E con questo vi salutiamo e vi diamo appuntamento a mercoledì 1 marzo, sempre alle 17.30, sempre su Radio Wombat. Inshallah.
صفقة جو، صفقة جو، صفقة جو، جو، جو. لا صفقة جو.